Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Dobbiamo perseverare nella nostra preghiera per la pace, rinnovando la nostra fede nella risurrezione del Signore Gesù, nel dono della vita eterna. Proprio per questo dobbiamo avere la perseveranza e chiedere al Signore la grazia della pace.
Al Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo secondo, versetti 1-12. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono fino ad ora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto, scese a Cafarnao insieme a sua madre, ai suoi fratelli e ai suoi discepoli, e là rimasero pochi giorni.
Parola del Signore.
Ecco l'inizio dei miracoli di Gesù, che l'Evangelista Giovanni chiama segni. È un termine antico, in riferimento ai prodigi, troviamo nell'Esodo, nei Numeri, attribuito a Mosè, che fece dei segni. Giovanni nell'Evangelo ha un altro termine per indicare anche i prodigi di Gesù, che si chiama le opere che il Padre mi ha dato di compiere. Nei Vangeli sinottici invece normalmente si parla delle dinamis, delle potenze, delle opere di potenza di Gesù. Si usa un altro termine che si riferisce alla potenza, alla capacità, ecco, di potenza di compiere le opere, di compiere i miracoli. Ecco, vi lascio la parola su questo inizio dei segni.
A me piacevano due cose piccole. La prima è il protagonismo dei servi, che sono in prima linea, sono testimoni privilegiati di questo miracolo. L'altra è il fatto che Gesù aggiunge molto vino a un banchetto già iniziato, poi vino buono. E lo collegavo a dove dice che abbiamo ricevuto grazia su grazia, quindi un dono molto abbondante, più, forse anche più di quello che serve. Ma poi volevo anche riferire un commento di Sant'Agostino molto bello, che sviluppa molto questa realtà dell'acqua cambiata in vino. Dice che l'acqua sono le scritture, che non hanno gusto se non ci vedi dentro Cristo, e che Cristo cambia l'acqua in vino quando apre la mente alle scritture, ai suoi discepoli, quindi gli permette di inebriarsi con qualcosa che prima non aveva sapore.
A Cana la presenza liberatrice del Cristo si esprime, come vediamo, durante la celebrazione nuziale. È un po' un segno di allegria, un segno di pace. E con il suo segno, con il segno del vino, alla prima risposta di fede. Infatti, i suoi discepoli, come dice il testo, credettero in lui. Ciò che genera la fede è un semplice gesto. Bene, ciò che consegue il gesto produce la fede. Una parola di Cristo che Giovanni, l'Evangelista Giovanni, appunto chiama segno. Come ha detto poco fa anche Giovanni, è questo gesto che apre l'orizzonte alla rivelazione del suo mistero nascosto, il mistero di Gesù, nascosto sotto l'evento miracoloso, naturalmente. L'azione rivelatrice del segno di Cana, la si può suddividere in tre momenti. Il primo di tutto è quello delle nozze, con la gioia semplice e spontanea del momento conviviale in cui Gesù dà inizio, appunto in questo posto, in questo momento, dà inizio alla sua rivelazione. Nel secondo riquadro abbiamo l'intervento di Maria, in cui l'intervento appunto materno riesce ad ovviare naturalmente quello che è l'imbarazzo del momento, e naturalmente attraverso questo intervento si vede la realizzazione di quel momento supremo della vita di Cristo. E l'Evangelista fa sembrare che, appaia così come in lontananza il suo futuro programma di morte e glorificazione, radice questo di ogni dono di salvezza. C'è infine la scena decisiva, quella del vino, ed è un segno biblico messianico, come viene chiamato da alcuni esegeti, in cui Gesù si rivela ai discepoli come Cristo Salvatore.
Nei brani precedenti abbiamo visto che 5 discepoli hanno seguito Gesù. 3 di questi, Andrea, Filippo e Natanaele, lo hanno confessato in modo esemplare, veramente esemplare, come Messia. Ora la domanda è: cosa vuol dire che Gesù manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui? Non avevano già creduto? Forse vuol dire che credettero che quel segno lì era un segno che manifestava la sua messianicità o rivelava qualche cosa di più?
Sono stata più fermata proprio dal segno del vino, dell'acqua cambiata in vino. anche perché dopo tanto tempo abbiamo ripreso la comunione al calice, quindi mi è sembrato una bella coincidenza. Il segno del vino che assumiamo, che è il sangue di Cristo, non ci deve far dimenticare che il vino è segno anche della gioia, non solo quello del sacrificio. E il vino del banchetto è perché Gesù è lo sposo di Israele, lo sposo del suo popolo. Infatti le parole che dice il maestro di tavola allo sposo, ritenendolo insomma il responsabile del fatto che viene servito alla fine il vino buono, queste parole sono rivolte a Gesù, all'autore del miracolo. In realtà l'evangelista le riporta perché in realtà è l'opera di Gesù che viene lodata e descritta in questo modo: tutti servono, prima si serve il vino meno buono, tu invece, diciamo, nella pienezza dei tempi ci doni il vino buono. Quindi sono parole riportate, rivolte allo sposo, però rivolte a Gesù, all'autore dell'opera. E quindi questo segno dell'acqua cambiata in vino, se non ci fosse questo racconto, potremmo pensare anche al banchetto eucaristico solo come un segno di, appunto, di grande sacrificio, anche se non cruento, però che rinnova anche la tragicità della morte di croce di Gesù. Ma ci potremmo dimenticare questo secondo aspetto del segno del vino.
Una cosa ovvia che avrete pensato tutti è il ruolo di intercessione che ha la Madonna con Gesù, e quindi pensavo che facciamo bene a rivolgerci a lei per cercare qualcosa.
Il versetto 11, quello che chiude, sembrava a me una chiave sicura per capire, per comprendere un po' questo testo, per evitare magari interpretazioni o tutto simbolico. È tutto è un simbolo, persino leggiare, persino un po' come forse la patristica si è orientata, e quindi non evidenziare invece il fatto storico. Ci sarà stato bene, sì, Gesù e la Madonna e tutti i suoi familiari, oppure ridurre tutto in aneddoti, un aneddoto, non so, sottolineare la psicologia della donna, appunto, oppure ecco l'insistenza della mamma, che della madre, questi aneddoti così che sono. Io pensavo che invece il versetto 11, ecco, ci dice che cos'è stato questo segno, che non è il primo segno, ma è proprio, come dire, mi sembra che sia non solo il primo segno, ma è il segno che è l'archetipo di tutti i segni. Infatti nel secondo segno della guarigione, lo dice anche un po' il greco, lo sottolinea, proprio l'archetipo di tutti i segni. Ecco, se capiamo questo segno, capiamo insomma se si coglie questo segno, ecco. E anche a me, pur saltando un pochino tutto il discorso della simbologia, però ecco, questa volta il vino veramente è una realtà simbolica, ecco, che anzi è suggerita dal testo, ecco, perché le due qualità del vino, che uno dice che si contraddistinguono questo vino, ecco, è il vino buono contrapposto appunto a quello meno buono. E inoltre questo vino, mi è piaciuto molto questa sottolineatura, è conservato fino ad ora, ecco, e coincide con l'inaugurazione di Gesù, dell'ora di Gesù, questa ora che comunque è sottomessa alla volontà del Padre, che non c'è nessuna interferenza neppure della madre, può, che poi in effetti ha sollecitato, Gesù la interpreta in un altro modo, dice di no, però dice di sì, interpreta, perché la sua ora sarà l'ora veramente della croce, questa è la vera testimonianza. Quindi è bello, poi è stato anche già sottolineato, questa comunque è ricchissimo di immagini bibliche, lo sappiamo, il fatto dei proverbi, venite, mangiate e bevete il mio vino che ho preparato per voi, il grande banchetto di Isaia 55, comprate senza denaro vino, e poi il cantico dei cantici che è tutto sottolineato, la bellezza e la dolcezza del vino e il sapore del vino che arricchisce questo rapporto di sposo con la sposa, ecco, e quindi sembrava così che Giovanni Battista, quando ci dirà, ecco, io sono la voce, ma la sposa è dello sposo, e qui si realizza in un certo senso, che appunto lo sposo qui, cioè la sposa non è manco nominata in questo banchetto, la sposa sono quelli che poi berranno questo vino.
Al versetto 12 si vede che appunto la madre insieme ai fratelli e discepoli scendono insieme, e come detto all'inizio, questo è il primo segno, le nozze di Cana, e precedentemente, quando i discepoli chiedono dove dimori, lui dice venite e vedete. Quindi lui precedentemente aveva una dimora, adesso una dimora non ce l'ha più, perché solo a un breve tempo resteranno a Cafarnao. Dopo comincia la sua missione, è cominciata adesso la sua missione insieme con i discepoli e appunto anche alla madre, quindi non c'è più una dimora, c'è un camminare, un procedere.
Sono dubbioso sul fatto che questo sia un testo simbolico, se per simbolico, come abitualmente diversi esegeti intendono, significa che Maria rappresenta Israele, ecco, il vino, il passaggio, l'acqua, le idrie, effettivamente nel testo sono sottolineate, non voglio dire che non è una lettura proponibile, c'è l'acqua per la purificazione rituale che diventa vino, quindi è Gesù che cambia. E si passa da un'epoca, da un sistema, a un altro, ecco, e così via. Questa è un'interpretazione anche tradizionale, addirittura anche nei commenti moderni, però un po' più vecchi, vecchiotti, si sostiene che appunto l'acqua rappresenta il giudaismo, cosa che non esisteva al tempo di Gesù, oggi lo sappiamo, esisteva il giudaismo, però si dice così, si intende insomma la religione ebraica, giudaica, tempo di Gesù, è rappresentata dall'acqua che diventa vino, cioè il cristianesimo. Ecco, e questa è un'interpretazione, diciamo, molto molto ripetuta, però presuppone anche un simbolismo, quindi che rappresenta effettivamente qualche cosa. Io sono dubbioso su questo, non perché non ci siano qui dei significati, questo è un segno e quindi deve rinviare a un'altra realtà. La realtà che c'è davanti è una festa di nozze, sono le nozze, dentro cui c'è anche il vino che è centrale qui, e ciò a cui rinvia, io sono portato a leggerlo sulla base, per esempio, di un testo come Isaia, capitolo 62, verrà il tempo in cui il Signore Dio ti sposerà, come un uomo sposa una vergine, così il tuo Signore ti farà sua sposa, eccetera. Mi sembra che si possa leggere anche sulla base, anche se è un testo molto diverso, di quello che troviamo nei sinottici, sulla discussione sul digiuno, per esempio Marco il capitolo 2, dal versetto 18 in poi, si parla di questo, e anche negli altri sinottici, dove Gesù, dove i suoi discepoli non digiunano e Gesù giustifica questo non digiunano come digiunano altri che sono molto impegnati a digiunare non per un motivo puramente ascetico, ma per un motivo escatologico anche. I farisei, i discepoli di Giovanni digiunano, cioè hanno pratiche di digiuno che dimostrano che siamo ancora in esilio e deve ancora venire il regno di Dio. Ed è un'invocazione del regno, e sottolineare questo, quando verrà le nozze, cioè il regno, allora si smetterà di digiunare. E quindi è un'invocazione, e lì è interessante la risposta di Gesù, e queste nozze sono già cominciate, in modo nascosto, ma quando lo sposo è presente si può digiunare? No, alle nozze non si digiuna. Ecco, io leggerei su questa... Questa certamente è una simbologia anche questa, ma diversa, ecco. E la seconda cosa che volevo dire è sottolineerei quello che a me pare questo Vangelo sottolinea e mette in difficoltà tutti gli esegeti, dagli antichi ai moderni, cioè il fatto che Gesù risponde a Maria, a sua madre, in modo piuttosto severo, ecco, con una formula che indica la distanza. Gesù prende le distanze da Maria. Gli antichi tendono, ho visto molti antichi, tendono a dar ragione a Gesù, ovviamente, e quindi dicono che Maria, insomma, ha fatto una domanda inopportuna, non va bene. I moderni tendono a sminuire, ecco, la durezza della risposta di Gesù a Maria, dicendo che in fondo poi Gesù l'ha accontentata. Io penso personalmente che bisogna mantenere quello che dà difficoltà, cioè che la risposta di Gesù è una presa di distanza severa. C'è fra me e te, non è ancora venuta la mia ora, è anche una specie di rimprovero, e comunque prendo una forte distanza. E quindi è importante questo come chiave per capire il segno. Il segno non è il miracolo, il segno è quello a cui Gesù allude col miracolo. Quindi è il fatto che prende le distanze apre il problema, cioè Gesù interpreta la domanda di Maria in modo che deve essere respinta, ma la interpreta a modo suo, come se Maria chiedesse il vino nuovo, il vino vero, non hanno più vino, cioè il vino messianico, ecco. E Gesù dice no, non è ancora venuta la mia ora, quell'ora cioè che è la condizione perché inizi veramente il banchetto, non è ancora venuta. Dice fra me e te. Poi fa il miracolo, fa il segno, ma allora per lui è un segno. Poi si tratta di capirlo naturalmente. Per Gesù quello che fa è diverso da quello che viene chiesto. Viene chiesto un segno, cioè un miracolo, diciamo un aiuto per le nozze qui. Ma per Gesù quando fa questo segno, rinvia un'altra realtà che non fa questo segno per le nozze, per venire incontro ai bisogni di una bellissima festa di nozze in cui lui è invitato, in modo che si capisca che quello che lui fa allude a un'altra realtà. E l'avete già sottolineato, ci sono degli echi di questa realtà, per esempio punto principale, mi pare, al versetto 10, sono le parole che dice il capo, il direttore del responsabile del banchetto. Ma il responsabile dice una cosa ovvia, si sorprende, quando la gente è brilla, allora si può servire del vino più scadente, no? Non è che uno tiene il vino buono alla fine, dice lui, normalmente non si fa così. Tu invece hai custodito, hai conservato il vino buono fino ad ora. Fino ad ora. Ecco, e alla fine c'è il vino buono. Però è chiaro che lui non intende quello che invece il lettore deve capire da un eco. Ecco, il vino buono è stato custodito dall'inizio della creazione, ecco, è stato custodito fino al momento in cui verrà imbandito, che non è la festa di nozze a Cana, ma è il banchetto messianico. Ecco, continuiamo la nostra preghiera. Noi che abbiamo la grazia di pregustare il banchetto del vino buono ogni giorno, di pregustarlo nel velo, nel segno che nasconde, ma anche comunica un inizio della Santa Eucaristia. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Per la Chiesa di Dio, perché viva sempre con gioia e speranza nel ricordo della risurrezione di Gesù, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti i cristiani, perché dovunque si trovino, siano un fermento di pace e di giustizia, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Perché il Signore mandi operai nella sua messe e doni al suo gregge dei pastori santi, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per il Papa Francesco e i suoi collaboratori, per la sua sapienza e docilità all'azione dello Spirito Santo, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per chi vive nell'indigenza, nella malattia e nel degrado, perché sia raggiunto dall'annuncio pasquale e non disperi, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per la cessazione di tutti i conflitti, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Un ricordo e una preghiera oggi per Gemma, Maria Gemma, e per Maria Benedetta, che entrambe a Montesole, oggi è il loro compleanno. Preghiamo.
Per la trasmissione della fede alle nuove generazioni, perché il Signore ci conceda la fecondità spirituale di portare anime a Lui come noi siamo stati portati da altri. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
È l'anniversario della morte di Giampiero, il papà di Manuel. Preghiamo per i suoi figli, per questa famiglia, perché non scada nel degrado, per il futuro di Manuel e di Matteo. Preghiamo.
Ascoltaci.
Ricordiamo sempre ogni giorno tutti i nostri ammalati, uno per uno. Non faccio i nomi, ma li sappiamo. In particolare per chi si sente più solo e abbandonato, preghiamo.
La preghiera per Gigi Sabbioni, un amico nostro che ha bisogno dell'aiuto di tutti e dell'aiuto di Dio, preghiamo. Ascolta, Dio, queste preghiere. Aumenta la nostra fede e il nostro amore per te, per Cristo nostro Signore.